importante, come abbiamo sentito anche esprimere al nostro fratello Tonino, questa fiducia, ecco, che è Dio a gestire tutto. Ecco. Noi tante volte è come se volessimo gestire Dio, volessimo fare imprese nel nome di Dio, ma è Dio che fa imprese attraverso di noi quando con la sua volontà sovrana, con la nostra collaborazione di semplice fede. Ma naturalmente spesso questa tentazione nell'arco della storia è stata sempre grande, in modi diversi abbiamo cercato di controllare Dio e di usarlo a nostro uso e consumo. Questa è una tentazione atavica e è una tentazione che ancora oggi purtroppo ci prende, quello di essere noi i datori di lavoro, se vuoi, o gli imprenditori, e Dio quello che deve fare, quello che diciamo noi, magari tante volte puntandogli pure il dito perché lui non rispetta i patti, non rispetta quello che noi comprendiamo della sua parola. Ecco, perché anche in questo voi sapete che c'è bisogno di una rivelazione costante nella comprensione della parola. Anche in questo evento di cui oggi parleremo un poco, vediamo che sebbene Gesù avesse detto in vari modi o in vari luoghi che lui sarebbe resuscitato e quindi ovviamente che sarebbe morto prima e che sarebbe stato ucciso, a parte il rifiuto di alcuni di poter immaginare che il Redentore, il Salvatore, il Messia potesse avere questa fine, ma poi ancora di più la difficoltà a credere che poi una volta avuto questa fine potesse resuscitare. Voi sapete che poi nella resurrezione molti dei suoi stessi discepoli erano increduli, non riuscivano a capacitarsi, avevano problemi di varia natura, qualcuno dovette mettere pure le dita sulle sue ferite, ma non perché non voleva credere, aveva difficoltà a credere e fu esaudito in questo suo desiderio di credere. E chiaramente questa resurrezione di Gesù è un fatto storico, sebbene guardandolo da varie ottiche si può pensare sempre a qualche cosa ordita dai discepoli, come pensarono i romani, per aumentare questo detto che lui sarebbe risuscitato. In realtà la prova più grande è poi quando noi passiamo da un'immagine mentale, da un'immagine di Dio, da un'immagine religiosa, come abbiamo sentito, a un'esperienza personale, a un'intimità, a una comunione con Dio. E in questo breve episodio che abbiamo letto, ma lo rileggiamo questa mattina, abbiamo letto la domenica scorsa. E tra l'altro questo episodio ha espresso in altri Vangeli, con altre sfumature, con altri luoghi, e ci sono dissertazioni incredibili che tante volte vorrebbero non fare combaciare, come se ci fossero delle incongruenze o delle contraddizioni. Naturalmente, se ci avviciniamo alla parola di Dio con una mente puramente umana, anche da studiosi, non sempre riusciremo a fare quadrare le cose, ma se ci avviciniamo veramente con la semplicità, la sincerità e con la rivelazione dello Spirito Santo, io credo che poi strada facendo in parte conosceremo, in parte parleremo da parte di Dio, in parte spiegheremo la sua parola e tante cose che ancora, dico ancora oggi, nel tentativo di spiegare magari le forziamo o creiamo delle dottrine che alla fine anziché portare comunione portano separazione, tante cose le comprenderemo quando saremo con Lui. Vi sembrerà strano, non che ci sarà bisogno più di portarsi la Bibbia o il cellulare con la Bibbia, ma la Bibbia vivente sarà davanti a noi. Quindi la comunicazione, oltretutto, sarà extraverbale, cioè non ci sarà più bisogno di tutto quel filtro che ancora oggi è così capace di deformare, di distorcere la nostra stessa immagine di Dio, la nostra stessa immagine di Cristo. Però, prima di aspettare quel tempo, io credo che c'è un lavoro profondo dello Spirito Santo, lì dove c'è una sincerità, lì dove c'è un desiderio di conoscere Dio, lì dove c'è il dolore, l'angoscia della solitudine e il bisogno, come Maria Maddalena espresse, di riavere questo rapporto con Cristo, lì dove c'è questo desiderio, c'è la possibilità di trovare, come abbiamo ascoltato, che il nostro pastore continua a vivere, il nostro sommo pastore continua a vivere e le sue pecore continuano a poter ascoltare la sua voce. È un miracolo, è un mistero. Cioè, se ci riflettiamo, è veramente qualcosa di fuori dal comune. L'idea che noi possiamo ascoltare Dio, tante volte infatti in climi dove questo sembra un evento eccezionale, le persone che dicono di ascoltare Dio diventano quasi oggetto di culto, diventano quasi quasi Dio loro stessi, ma non è così. Perché? Perché nella progettualità di Dio ogni pecora, tu pecorella, tu pecorina, pecoraccia o pecora in generale, ha il diritto di poter ascoltare. Quindi non manca per Dio. Continuamente parlo con un sacco di persone, continuano sempre a dirmi: io non sento Dio, Dio non mi parla. Non è possibile, non è possibile. E poi, nella maggioranza dei casi, quando non si rimane ostinati nella propria immagine mentale, nella propria barriera emotiva che isola la percezione di Dio, questo è strano. Dobbiamo imparare a capire che le nostre convinzioni mentali su Dio, le nostre emozioni su Dio, spesso sono isolanti rispetto alla percezione di questa trasmissione. Tant'è vero che spesso dobbiamo passare attraverso momenti di smarrimento in cui non capiamo più niente, non sentiamo più niente, non vediamo più niente, e lì in maniera miracolosa possiamo ascoltare la voce del nostro pastore. Leggiamo velocemente questo brano, Vangelo di Giovanni, capitolo 20. Pietro e l'altro discepolo uscirono dunque e si avviarono al sepolcro. I due correvano assieme, ma l'altro discepolo, stiamo parlando di Giovanni, corse più veloce di Pietro e giunse primo al sepolcro. E chinato si vide le fasce per terra, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e vide le fasce per terra e il sudario che era stato sul capo di Gesù, non per terra con le fasce, ma piegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, Giovanni, che si era un po' trattenuto sulla porta, erano stati avvertiti da Maria, che era giunto prima al sepolcro, e vide e credette. Perché? Qui ancora quella considerazione, Giovanni la esprime, perché non avevano ancora capito la scrittura. Ma è possibile che noi ancora non abbiamo capito la scrittura, ragazzi? Io, quando penso di avere capito, mi rendo conto di non avere capito. Perché? Perché capire per noi significa inserire in un circuito mentale, in una convinzione. Conoscere nella dimensione umana significa impadronirsi di una teoria, di una convinzione, di un pensiero, mentre nel gergo scritturale significa diventare una stessa cosa. Il progetto di Dio non è che voi conosciate tante cose belle sulla scrittura, ma che voi diventiate sempre di più una stessa cosa con Cristo che è in voi, cioè che la vostra mente, che non è stata sicuramente frutto dell'armonia, poi secondo i genitori, tutto quello che avete vissuto, diventi piano piano riflesso del vostro spirito, della vostra nuova identità a immagine di Cristo. Quindi, perché non avevano ancora capito la scrittura secondo la quale egli doveva risuscitare dai morti, i discepoli dunque se ne tornarono a casa. E qui vediamo varie scene, come quelli di Emmaus o altri. E lì, realmente, dopo la resurrezione, Gesù si ripresenta. Quindi, dopo che muore l'immagine umana, dopo che muore l'immagine carnale, ci dirà l'Apostolo Paolo, abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ma ora non è più così. Dopo che muore l'idea che ci siamo fatti di Cristo, per alcuni muore anche Cristo. Questo è drammatico. Molte persone hanno affidato la loro religiosità, il loro culto solamente alla propria mente. Nel momento in cui non capiscono più Dio, si ritraggono indietro. Nel momento in cui non possono più coltivare l'immagine che ne avevano, perché giustamente l'immagine è qualcosa di umano, la realtà spirituale è qualcosa che in parte conosciamo, in parte, dicevo, profetizziamo, è come se perdessero Dio. Ma l'esortazione questa mattina per ognuno di noi, come già abbiamo in parte ricevuto, è che nel momento in cui non capiamo più, nel momento in cui ci confondiamo, nel momento in cui vediamo così tante dottrine che affermano X è il contrario di X, nel momento in cui vediamo le varie risultanze degli studi di teologi, noi in qualche modo possiamo riconoscere in una maniera sempre nuova questa intimità, questo desiderio che Dio ha di parlarci, questo spirito di Cristo che poi in qualche modo ci sconvolge perché supera le nostre immagini. E se noi ci sentiamo ancora colpevoli, ci dice: ma io ti amo. Se noi ci sentiamo condannati, ci dice: ma io ti ho perdonato. Se noi ci sentiamo confusi, ci dice: io sono la tua luce. Se noi ci sentiamo sperduti, dice: io sono il tuo pastore. Se noi ci sentiamo soli, dice: io sono il tuo amico. Se noi ci sentiamo veramente nell'inferno, ci dice: io sono con te e non lascerò che l'inferno ti risucchi. Questo è il nostro Dio, uno che vince perché ama fino alla fine. Maria, che era insieme all'altra Maria, madre di Giacomo, Maria Maddalena, invece se ne stava fuori vicino al sepolcro a piangere. Mentre piangeva, si chinò a guardare dentro il sepolcro ed ecco vide due angeli vestiti di bianco seduti uno al capo e l'altro ai piedi, lì dove era stato il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: donna, perché piangi? Ella rispose loro: perché hanno tolto il mio Signore e non so dove l'abbiano deposto. Detto questo si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Gesù le disse: donna, perché piangi? Chi cerchi? Ella, pensando che fosse il giardiniere, gli disse: Signore, se tu l'hai portata via, dimmi dove l'hai deposto e io lo prenderò. Gesù le disse: Maria. Ella, voltatasi, gli disse in ebraico: Rabuni, che vuol dire maestro. Gesù le disse: non trattenermi perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro: io salgo al Padre mio e al Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro. Maria Maddalena andò ad annunciare ai discepoli che aveva visto il Signore e che egli le aveva detto queste cose. Fino a qui la scrittura. Ci trasferiamo in questo posto, questo giardino, sembra che fosse un bel giardino questo dove si svolge tutta questa scena. Questo chiaramente ci riporta a un altro giardino dove all'inizio c'era una situazione molto bella, il giardino dell'Eden, e poi in qualche modo sopravvenne la morte. In questo giardino Gesù si mostra in una resurrezione meravigliosa, impressionante per la mente umana. Ma quello che voglio sottolineare questa mattina brevemente, perché questo brano c'ha tante sfaccettature, tanti aspetti che potrebbero essere sottolineati, è proprio quello che vi ho detto poc'anzi, che quando realmente Gesù passa dalla dimensione fisica alla dimensione trasfigurata in parte, alla dimensione spirituale, anche se ancora con un corpo fisico, non è più facilmente riconoscibile, nel senso che quelle immagini, quelle idee, quelle convinzioni che abbiamo acquisito in un certo periodo della nostra vita, e Maria Altro che se non amava Gesù, altro che se non aveva un rapporto di riconoscenza, era stata liberata non soltanto dai sette demoni, come si ricorda, ma da una vita completamente dissoluta, da una vita distruttiva per lei e per tutti quelli che stavano con lei e che l'amavano. Quindi c'era un legame fortissimo, un'immagine fortissima, un contatto anche sensoriale, un contatto fisico senza malignare, perché molti vogliono anche malignare, distorcono le scritture quasi veramente per offendere veramente la purezza di Cristo. E in qualche modo, nel momento in cui Gesù è risuscitato, ha preso un'altra forma nello spirito, anche se c'ha delle sembianze, poi anche umane in quel momento, lasciamo perdere gli angeli. È importante sapere che gli angeli in qualche modo sono tra di noi, non dobbiamo pregarli, non dobbiamo comandarli tantomeno, ma sono degli spiriti ministratori, quindi ognuno di noi sembra abbia almeno un angelo, anche due o più, che ti servono. E questo è meraviglioso sapere che, infatti, diciamo che siamo più di quattro, io, la Trinità e uno o due angeli almeno, poi non so se c'è un numero di angeli maggiore secondo l'importanza che quella parte del corpo di Cristo ha nel compito che Dio vuole dargli, ma sicuramente credo che come nel demonico è così, cioè chiaramente le persone che hanno un'influenza maggiore sono più presidiate da demoni. Questo lo immaginate bene perché hanno un supporto abbastanza forte, o da angeli delle tenebre, se sono veramente dei big. Così un credente ha un supporto angelico e di questo dovresti essere grato a Dio che degli angeli sono messi alle tue calcagna. Naturalmente sono costretti ad andare dove vuoi tu, ma in qualunque posto vai, dovunque sei, sono al tuo servizio. Non li puoi comandare, non puoi ne necessariamente capire quello che fanno, ma sono al tuo servizio. In questi casi, chiaramente, erano angeli messaggeri e davano una notizia a Maria. Ma quello che mi colpisce è che Maria piange intanto, e questo è veramente, io credo, quello che ci deve portare a una rivelazione maggiore. Se noi non sentiamo il desiderio di realizzare di più, se noi non sentiamo la fame, la sete di Dio, io credo che non subentrerà un'altra rivelazione. Continueremo a piangere sulle nostre idee crollate, sui castelli spirituali costruiti e che sono finiti, sui castelli che avevamo costruito magari in certe realtà ecclesiali, in certe esperienze negative, pensavamo fossero Dio, poi le abbiamo viste in un'altra ottica e siamo lì realmente forse ad essere rassegnati di non poter incontrare. Ma qui vediamo un aspetto fondamentale in Maria che questa mattina lo Spirito Santo vuole in ognuno di noi, cioè un senso di bisogno profondo che ti fa desiderare qualche cosa che sai essere vitale per te, più di una droga, più di qualunque cosa, più dell'ultima puntata della telenovela X, più di un terno all'otto, più di non so, un gratta e vinci, più di qualunque altra cosa. Il desiderio di riprendere un contatto con il tuo Signore, con il tuo Salvatore, con Gesù, una intimità con lui nel momento in cui lo hai visto morire. In quel caso erano state spettatrici di questa realtà, per cui era ancora più difficile, perché sì, Gesù aveva detto tante cose, ma nella mente umana ancora c'era quella immagine, così come in noi. Tante volte l'immagine che ci aspettavamo di Dio è più forte di Dio stesso. Così come avevamo immaginato che Dio dovesse essere, a un certo punto ci delude, ma io ti dico questa mattina che che l'immagine che Dio ti vuole rivelare è ancora più profonda, è ancora più vera, è quella che ti guiderà, è quella che ti porterà a un rapporto più intimo, è quella che farà fruttare la vita di Cristo in te. E quindi il pianto è importante, il desiderio di avere un contatto con Dio è importante e questo desiderio a un certo punto viene esaudito. Gesù in qualche modo si presenta e questo avviene anche con noi nel momento in cui abbiamo la sensazione della fine, la sensazione del capolinea, la sensazione della morte dell'immagine di Dio, la sensazione del deserto, la sensazione del silenzio totale e in quel momento piangiamo perché abbiamo la sensazione di avere perso Dio. Io non so se ci siete passati, io purtroppo incontro tante persone che avendo ricevuto un'immagine distorta di Dio, un'immagine che dipendeva da quello che loro facevano, come a dire Dio sta con te perché tu fai il bravo. Questa è di solito l'immagine che si dà. Nel momento in cui avevano fatto i cattivi, avevano perso l'immagine di Dio, come se l'avessero messa in tasca, poi hanno guardato le tasche, non c'è più. L'angoscia tremenda di non avere più contatto con Dio, il desiderio di avere contatto. Ma a questo punto, la differenza è, io non sto dicendo che è giusto avere questa sensazione, ma quando perdi qualcosa che per te ha valore, piangi. Se perdi, non lo so, un bottone. Se perdi l'autobus, se perdi quell'occasione di comprare quella cosa che davano scontata, arrivi tu, ormai tutti i pezzi esauriti. Se perdi tante occasioni della tua vita, potrei dire se perdi anche l'occasione di sposarti, di non sposarti, e qua sono cose molto più importanti, più serie. In realtà è sempre qualcosa di molto relativo, di molto piccolo rispetto al senso della presenza di Dio, perché noi abbiamo bisogno di vivere di questa presenza. Forse non ce ne siamo accorti, ma da quando abbiamo detto sì al Signore è stata impiantata in noi. Io sono sempre un po' fantascientifico, un po' tecnologico. È stata impiantata in noi una dimensione che ha bisogno per vivere di relazionarsi con qualcosa che non siano discussioni su Dio, che non siano teorie su Dio, ma che sia Dio stesso. Ecco perché nella lode noi, se veramente entriamo in questa sintonia, veramente veniamo ricaricati fortemente, perché in quel momento non c'è solo la musica, non c'è l'armonia, ma c'è la presenza dello Spirito Santo che noi riusciamo a gustare, riusciamo veramente a averne una rivelazione, e questo ci ridà le coordinate. Magari non è cambiato niente ancora, però già cominciamo ad accorgerci di quella dimensione a immagine di Dio che ci è stata donata e ci rendiamo conto che quella dimensione è la dimensione dell'eternità. Nell'eternità non ci sarà da fare chissà che cosa, continueremo a lodarlo nell'eternità. Quindi se non proviamo piacere a farlo, mi dispiace per voi, ma vi annoierete grandemente quando saremo alla presenza di Dio. Quindi vi invito già a godere questa dimensione qui sulla terra. Quindi il senso di perdita mi hanno tolto, donna, perché piangi? E la risposta è perché hanno tolto il mio Signore e non so dove l'abbiano deposto. Naturalmente lì c'era anche una funzione di profumazione, di preparazione che doveva svolgere Maria, ma il concetto era in qualche modo voleva ancora stare un po' vicino a quel corpo che aveva visto camminare, aveva visto fare miracoli, aveva visto veramente negli ultimi tempi come qualcuno della sua famiglia, più di qualcuno della sua famiglia, perché i rapporti che noi sviluppiamo nello spirito diventano persino più forti dei rapporti familiari. E questo viene espresso chiaramente nella scrittura. Quindi dov'è? Dove l'avete messo? Dove si trova? Perché io voglio poi si voltò indietro e vide Gesù, ma non sapeva che fosse Gesù. Questo è qualcosa che questa mattina ci deve fare riflettere, fratelli, perché c'è la prima parte che è il desiderio di contatto, il fatto di avere capito che ormai camminiamo a ossigeno spirituale, non solo a ossigeno materiale. Se la CO2 aumenta, dopo un po' di tempo ve ne andate in una situazione veramente di dispnea e poi ci potete restare secchi. Se l'ossigeno spirituale non viene nella nostra vita, magari non ce ne accorgiamo, nel senso che moriamo, che respiriamo male, ma cominciamo a vedere che tutte le cose, tutti gli aspetti della nostra vita cominciano ad averne dei cambiamenti. Non siamo più in grado di saltare ostacoli, non siamo più in grado di guardare gli altri negli occhi, non siamo più in grado di fare tante cose. Perché? Perché non abbiamo messo l'ossigeno spirituale. Quindi abbiamo bisogno di questa consapevolezza, abbiamo bisogno di scoprirla, abbiamo bisogno di riconoscere questa sorgente che c'è in noi, perché qui vediamo una situazione dove la donna desiderava, aveva avuto un rapporto forte con Gesù, lo cercava per veramente dargli un ultimo saluto, per profumarlo come era la prassi dei corpi prima, ma vede Gesù, ma non sapeva che era Gesù. E questo è testimoniato da tante altre parti in cui Gesù poi si mostra, ma viene percepito in un'altra maniera. Non viene percepito, non viene riconosciuto. E quello che mi chiedo questa mattina è che quando tu veramente desideri un contatto più intimo con Gesù, è possibile che ci sia una fase dove questo desiderio che è già importante, necessario, fondamentale, indispensabile, però poi in qualche modo non lo riesci a vedere lo stesso. Cioè vedi delle cose, vedi delle circostanze, forse vedi, non sto dicendo di vedere lui, perché qui possiamo capire che per noi c'è un'esperienza diversa, cioè c'è una rivelazione nel contatto con lui, ma spesso Dio ci parla anche attraverso situazioni, attraverso persone mandate da parte di lui, non soltanto angeli, attraverso una telefonata. Come dire, non sai che dietro quella telefonata che ti è stata fatta mentre stavi male, stavi piangendo e stavi essendo disperata, c'è Dio. Non sai, non riconosci, non capisci, hai perso un'immagine, hai perso un'idea di Dio e non la riconosci così come ti si sta riproponendo. Ma lì avviene veramente quello che Dio vuole avvenga nella tua vita, nella mia vita. Cioè, intanto lei parla con questa immagine di giardiniere, l'aveva identificato come un giardiniere. Comincia a parlare, donna, gli chiede il giardiniere perché piangi, chi cerchi? Ed ella, pensando che fosse il giardiniere, gli disse: Signore, se tu l'hai portato via, dimmi dove l'hai messo, io lo prenderò. A quel punto, Gesù, quella immagine non comprensibile, quella situazione non comprensibile, ti parla, comunica con te, ti colpisce a un livello di linguaggio, ma non solo, a un livello più profondo, ti accorgi in una maniera miracolosa, direi, che sei in contatto con lui. È un miracolo, fratelli, non è un'idea che ci portiamo dietro la religione. La religione si porta all'idea di Dio e crea dei posti, qui è stato Dio nel lontano, non so, 1800. Qui è passato Dio, qui Gloria a Dio per i luoghi santi, alleluia, è bello andarli a visitare, qui c'è stato Dio, ma abbiamo bisogno di riconoscerlo non più in una dimensione fisica, non più in un'immagine mentale, non più in una convinzione religiosa, abbiamo bisogno di riconoscerlo a tu per tu, abbiamo bisogno di riconoscerlo come sorgente reale della nostra vita, perché se no ai primi test, alle prime difficoltà ci accorgeremo che non abbiamo questo rapporto e ci sentiremo perduti, smarriti, ci attaccheremo a destra e a sinistra, cercheremo tanti che ci parlino di Dio, ci dicono è di qua e di là, correremo a destra e a sinistra perché qualcuno ci dice vai là che Dio si manifesta là e correremo da una comunità all'altra, ma se non passiamo a questa rivelazione personale non riconosceremo, vedremo tante volte forse Gesù, ma non sapendo che è Lui, non stabiliremo quel rapporto che Maria Maddalena voleva ricostituire, ricostruire col suo Signore, col suo Salvatore, col suo benefattore, col suo amico. Gesù le disse: Maria, e questo ha a che fare con una comunicazione personale con te, dove ti senti chiamato proprio tu, tu e lui, Maria. Giuseppe, Antonio, Elio, Enza, Antonella, Sabrina, Anna, Graziella, Graziella Bis. Io ti chiamo per nome. Non mi interessa niente di tutte le costruzioni che ti sei fatta. Non mi interessa niente di tutte le immagini, vadano esse in malora. Io sono vivo dentro di te. Io sono reale dentro di te. Perché dai più valore a quello che hai capito che a quello che io sono dentro di te? Ultimo versetto. E concludo. Paolo dice: quindi da ora in poi non conosciamo più nessuno da un punto di vista umano o secondo la carne. E se abbiamo conosciuto Cristo da un punto di vista umano, ora non è più così. Ora non lo conosciamo più così. Questo punto di vista umano, fratelli, è depistante, ci porta via, ci porta agli scontri di religioni cristiane, ci porta a tante cose che Dio non vuole, perché è l'immagine mentale, ma noi abbiamo bisogno di vivere con Lui. Infatti poi conclude subito dopo, che sembra che non ci azzecca niente, se dunque uno in Cristo è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove, e tutto questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Alleluia! Questo è quello che Dio sta cercando di ottenere da te. Una intimità nuova in cui riconosci Cristo in te. Dopo che te lo sei sentito togliere, forse dalle esperienze negative, forse da qualcuno che ti diceva Dio, Dio, Dio e poi ti ha fregato. E tu pensi che sia Dio che ti ha fregato. E ti tieni a distanza di sicurezza da Dio, dici aspetta Dio, se non mi voglio fare fregare la seconda volta. Quante persone incontro con un'immagine distorta di Dio che si tengono a distanza, ma perché? Perché non sono entrate, non sanno che Dio è dentro di loro e sta cercando di parlargli, sta cercando di abbracciarli, sta cercando di chiamarli per nome. Maria chiamò quell'uomo che non si capiva chi era. Ed ella voltatasi gli disse in ebraico: Rabuni, maestro. Avviene nuovamente questa dinamica meravigliosa tra discepolo e maestro. Ci alziamo in piedi. Dopo aver fatto il funerale alla vostra immagine di Dio, dopo aver abbondantemente sofferto per le esperienze in cui quello che sembrava vivo poi è morto, Dio vi sta chiamando avanti. E questo avanti non è andare in una direzione così, X, senza, ma è dentro, dentro di voi, dentro ognuno di voi, dentro ognuno di noi. Perché il verso prima dice che egli morì per tutti affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma attraverso colui che è morto e risuscitato per loro. Possiamo vivere attraverso questo Cristo che è morto, resuscitato, vivente, è la nostra nuova vita, è la nostra identità. Possiamo veramente farne un'esperienza, ragazzi. Non è una teoria, non è una teologia, è la vita di Cristo che risorge lì dove non capiamo. Ma una sola cosa abbiamo bisogno di capire, che Lui è in noi. E da lì crollino pure tutte le convinzioni, fratelli, tutte le teorie. Tante volte Dio ci è stato passato con tale forza mentale che noi siamo stati più attaccati e ci siamo legati a quella forma mentale. E cosa succede nella lode? Succede nella predicazione? Abbiamo quasi recepito degli schemi in cui diamo più valore al contenitore che ci è stato passato, dove c'era anche Dio, attenzione, ma diamo più valore al contenitore che al contenuto. E questo invece è un lavoro che dobbiamo veramente fare, cioè quello di smetterla di basarci sull'apparenza, sul contenitore, smetterla di pensare: ah, questa forma di chiesa mi piace, questa non mi piace, questa è più bella, questa. Ma tutte le forme sono una ricchezza e una gloria meravigliosa, ma quello che è importante è che dietro la forma cogliamo la sostanza, perché se non cogliamo la sostanza c'è un problema, ragazzi. Siamo con Dio ma non lo sappiamo. Siamo ricchi ma non lo sa nessuno. E questa mattina io vorrei che, sull'onda di quello che lo Spirito Santo ci ha detto, potessimo veramente un attimo appartarci tra noi e Dio e dire, dopo che abbiamo ascoltato Lui che dal di dentro ci chiama col nostro nome. Non hai bisogno di ascoltare una voce udibile e neanche mentale, ma hai bisogno di sentire che Lui ti sta chiamando, lo Spirito di Cristo in te sta chiamandoti, e che tu gli possa dire: ok, maestro, siamo assieme. Siamo assieme in questo percorso. Siamo assieme. E siamo assieme ad altri che dicono pure a te che sei il maestro. Siamo fratelli. Preghiamo. Signore, grazie per la tua parola. Ma grazie perché anche quando non la dovessimo comprendere, tu esisti, Signore. Non abbiamo bisogno di spiegare tutto. Quasi che la nostra spiegazione determina la veridicità della tua presenza. Quasi che la nostra descrizione determini la tua esistenza. Grazie che tu preesisti, esisti dalla fondazione dei secoli. E grazie perché esisti nella dimensione dell'amore, e nel tuo amore sei venuto in maniera semplice, hai creato una strada dove persino gli stolti possono camminare, perché quella strada sei tu, Signore, è la tua vita. E io ti chiedo, Signore, che in me, che in questi miei fratelli, possa essere promossa questa realtà, che le altre cose diventino marginali mentre tu cresci. Bisogna che la nostra immagine di te diminuisca e bisogna che tu cresca dentro di noi. E io te lo chiedo per me, per la mia vita, perché io so che appena la nostra consapevolezza crescerà, appena potremo sentirci fortemente chiamati da te, non da esortazioni esterne, ma da te. E nel momento in cui risponderemo a te, la nostra vita diventerà una potenza, perché tu sei una potenza di amore, una potenza di gioia, di servizio, una potenza di libertà, e noi potremo veramente essere nello stesso posto, se è qui che ci hai chiamati, ma con un'attitudine diversa, con una convinzione diversa, con un impegno diverso, al servizio della comunità locale, al servizio di te stesso nei fratelli, al servizio della Chiesa universale. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica, buona domenica.